Buongiorno Calderisi e benvenuto.
Grazie, ciao.
Alberto, grazie, piacere mio, grazie, tutto bene, spero anche tu. E, guarda,
sì.
bene, sono contento. Guarda, volevo partire proprio dalle cose che ci toccano un pochino più da vicini, quindi essendo Radio Bianconera partiamo dalla Juventus. Molti ascoltatori dicevano a volte le soste vanno a interrompere quel ritmo che acquisisci. Ecco, la Juventus nelle ultime due partite sembrava essere tornata, ma non dico magari ai livelli di inizio stagione, però aver ripreso quel ritmo che aveva perso con qualche pareggio di troppo consecutivo o con qualche sconfitta in Champions. È difficile fare un bilancio, è chiaro che è un bilancio sommario a questo punto, siamo a metà novembre, però che impressione ti ha fatto Thiago Motta in questi primi mesi?
Fantastica, mi è piaciuto moltissimo. Il modo in cui, cioè, la capacità di Thiago Motta, secondo il mio punto di vista, è di sapere entrare in punta di piedi in un contesto molto complicato, dove vincere è l'unica cosa che conta, come da storia, però riesce, secondo me, a dare non solo un'identità alla squadra, ma riesce a dare anche quella serenità che, secondo me, è utile per esprimere un buon calcio. E i numeri lo dicono,
sì.
I numeri dicono che questa Juventus può piacere o non può piacere, ma è l'unica squadra in Serie A che non ha mai perso. Sembra una stupidata, ma non lo è, perché vuol dire tu che hai determinati valori, è la miglior difesa, cioè vuol dire che tu, esprimendo il tuo calcio molto propositivo, riesci a trovare i meccanismi giusti per difenderti bene. E questo, allora, io quando ho fatto il corso a Coversano per fare allenatore, scrissi una cosa che Olivieri mi disse: ma spiegami bene. Attaccare, io attacco per difendermi.
Okay.
Ecco, secondo me lui sta cercando sempre di avere il possesso di palla più alto possibile, ed è molto bravo sia con le catene a destra che a sinistra,
sì.
E nello stesso tempo ha quella capacità di equilibrare la squadra in caso di possesso palla, perché più alto sei è più facile riconquistare la palla, perché sei tutti lì e vai subito in aggressione. Perciò io devo essere sincero, a me questa Juventus non dispiace, anzi mi fa pensare che con tutta la strada che c'è da fare si può arrivare in alto, si può arrivare a qualcosa che forse adesso è troppo presto da dire, ma
però
se la può giocare, con tutto il rispetto per le forze che ci sono, che sono tante. Cioè.
Sì, anche perché in questo momento sono due punti che separano la Juventus dalla vetta, e quindi giustamente in corsa c'è, poi bisogna vedere quanto ci rimane, se riesce ad arrivare fino in fondo, però insomma i presupposti al momento sono buoni. Da attaccante io le chiedo un giudizio su Vlahovic, perché è un giocatore che alterna grandi partite, grandi prestazioni come a Lipsia, ad altri in cui io faccio fatica anche a giustificare certi errori da parte di un attaccante così di alto livello, magari un pallone stoppato, magari un errore sotto porta grossolano, ecco. Però dall'altra parte ti fa dei gol come quello di Lipsia, e lì capisci che ha delle grandissime qualità. Che giudizio dà lei di Vlahovic?
No, è uno dei più forti, è il più forte attaccante italiano. Se c'è, può essere messo in discussione con un altro, ma per essere il migliore. È un giocatore che a me è sempre piaciuto. È un giocatore che ha una qualità incredibile, che è la generosità. Sa trovarsi nel posto giusto al momento giusto, qualche volta sbaglia, ma chi è stato attaccante, te lo posso garantire, non è importante sbagliare, è importante esserci, perché se ci sei, a forza di esserci, da che palla la butti dentro. E mi sembra che è un giocatore che Thiago Motta sta difendendo anche con attenzione, spesso e volentieri, quando vede che le cose non vanno bene lo sostituisce, ma non lo sostituisce per demerito, lo sostituisce per dargli forza, per cercare di non perdere una qualità incredibile. No, dai, non è un giocatore da mettere in discussione, anzi io credo che sia un giocatore da esaltare, e la qualità nel pensiero di Thiago Motta, nell'esprimersi con tanto fraseggio, con tanto palleggio, con le catene esterne, insomma, lui deve trarne beneficio. Però sai, come tutti gli attaccanti, abbiamo sempre vissuto attraverso il grande sacrificio e la disponibilità per la squadra, con la concretezza nell'individualità, nel pensiero individuale di dover concludere tutto il bene della squadra. Ecco, lui secondo me, ha questa difficoltà che qualche volta sembra esagerata, ma in realtà non lo è.
Chiarissimo, capita. E sì, quando uno ha tante occasioni, qualcuno la sbaglia per forza, sennò farebbe 20 gol al mese.
E comunque
ecco.
la Juve è lì e grazie anche a lui.
Sì.
Io mi ricordo l'ultima girata che ha fatto in Champions League, quella palla di destra, di sinistra, se non mi ricordo,
sì.
Ma che il portiere ha fatto una palla
grande incredibile. Sì.
Lì è l'attaccante. Cioè,
l'istinto, proprio perché... Lo colpisci d'istinto, sai già che va lì, ma senza neanche doverti girare, no? La colpisci proprio sapendo di buttarla lì.
Sì. È sapere muoversi nei tempi giusti. Io ho sempre parlato con i miei attaccanti facendo l'allenatore,
sì.
Gli ho sempre detto: non devi mai aspettare che succeda, devi fare qualcosa che porta il tutto a far succedere.
Uh-huh.
Perciò tu non devi aspettare di vedere dove va la palla, tu devi decidere dove la palla arriva. E l'attaccante vero è quello che sa scegliere se attaccare il primo palo, se staccarsi dal difensore, se attaccare il secondo palo.
Uh-huh.
Ecco, lui è uno di quelli che ha questa capacità. Lui quando attacca la palla in area, è la cosa principale per un grande attaccante, è pericoloso. Poi qualche volta la porta la prende, qualche volta no,
chiaro.
Ma esserci già è tanta roba.
Sì. Un problema invece grosso oggi per la Juventus è la difesa. Diceva giustamente lei, la migliore della Serie A, solidissima fino a questo momento, però ti ritrovi senza Bremer, che poi di fatto è il leader, il punto fermo. Ti ritrovi oggi senza Cabal, entrambi stagione finita, sono due giocatori importanti per questa difesa che aveva costruito così bene Thiago Motta. Cosa succede adesso? Cioè, secondo lei si può tamponare così con gli elementi che ci sono? Si deve puntare al mercato di gennaio? È una situazione delicata per la Juve.
Molto delicata, perché al di là della qualità dei due giocatori, che sono ben chiare a tutti,
uh-huh.
C'è anche l'aspetto numerico. Io credo che la Juventus si stia guardando intorno per scegliere la cosa migliore. Non è una questione di difensori, è una questione di possibilità e alternative, perché la Juventus giocherà ogni tre giorni, perciò avrà bisogno di non solo qualità, ma anche di giocatori che possono entrare in un concetto di squadra già molto ben avviato e che possono dare una mano. Perciò la Juventus come società, assolutamente, non ho dubbi a dirlo, sta cercando qualcosa che gli permette di dare a Motta alternative importanti.
Ok. E vedremo poi se le troverà, perché immagino a gennaio, perché il mercato degli svincolati, ci ho dato un'occhiata prima, insomma, non è che ci fossero dei nomi così entusiasmanti. A gennaio puoi andare a strutturare un'operazione diversa, no? Con un giocatore, magari spendendo anche di più, però portandosi a casa un giocatore che poi ti torna utile anche in futuro.
Ma è quello che sta pensando la Juventus.
Certo.
Sta cercando di capire qual è la soluzione migliore per rinforzare, per numericamente... dare possibilità a Motta di fare delle scelte, di avere alternative, perché purtroppo poi quando arriviamo a gennaio il campionato va in discesa, e quando va in discesa devi avere le armi ben affilate e la base solida c'è, perché c'è su tutti i punti di vista. Adesso bisogna solo cercare di dare a lui la possibilità di avere più alternative per sfruttare al meglio una rosa che sta sfruttando al massimo.
Sì. Da allenatore, io le chiedo invece un giudizio su Conceição, se lo aspettava già così dirompente?
Sì,
e anche sul Diz, visto che la maglia della Juventus pesa, quella numero 10 un pochino di più delle altre, se si aspettava questo impatto da Conceição e il Diz?
Ma già che uno come Indiz prende la maglia numero 10, ha già detto tutto, ha già fatto capire tutto, secondo me, perché la 10 della Juventus dai miei tempi è sempre stata una maglia
pesante,
molto pesante, ma anche sinceramente per quello che ho vissuto io, molto divertente, perché ai miei tempi Michel Platini mi faceva divertire in allenamento, mi faceva divertire in partita, poi è arrivato il bomberino, come lo chiamavamo a Padova nei primi tempi, quando è esploso a 14 anni, 15 anni a mio fianco, in Serie B ha fatto la prima, sua prima rete contro la Ternana, cioè la maglia del numero 10 è stata, senza tornare indietro, dai Sivori, cioè voglio dire, stiamo parlando di qualcosa. Però la personalità di un ragazzo che si prende questa cosa, secondo me, e poi lui nel momento che trasforma qualche bella giocata o qualche bella situazione, e a me piace vedere che non è egoista nel modo di esultare, è quasi come dire io ho una maglia addosso che c'è, cioè, la lingua che fa lui, che è poi quella di Alessandro, di Del Piero,
certo.
Non è, è come per dire io ci sono, devo imparare, devo crescere, devo, però ci sono, e questo è tanta roba, ragazzi. Poi con Sessão parliamo di un giocatore che io ho allenato in Portogallo, se ne parlava già bene quando era giovane, ma è fantastico, perché gli allenatori in generale, parlando con vari colleghi sugli esterni, vogliono gente che faccia la differenza. Sì. La differenza come la fai? Sfidandoti,
saltando l'uomo.
Io ti sfido ogni volta. Uh-huh. E lui su questo aspetto è fantastico, perché ha rapidità tecnica, perciò su di lui un giocatore non basta, e quando lo raddoppiano o addirittura qualcosa lo triplicano, vuol dire che lui con un semplice passaggio di 5-10 metri mette in condizione la squadra di andare dall'altra parte e far male.
Sì.
E questo sicuramente, al di là della qualità del giocatore, che può fare veramente delle cose incredibili, perché ogni palla che mette dentro è una palla pericolosa, lui ha questa capacità a tirare su di sé per poi far male dalla parte dove c'è meno densità.
Sì. Verissimo, ed è diventato un fattore per questa Juventus e per Tiago Motta. Prima di salutarla io volevo tornare a un discorso che ci sta molto a cuore. Un certo Alessandro Del Piero, lei ha avuto modo di giocare con lui, insomma, di vederlo molto da vicino. Se ha un aneddoto, qualcosa del giovane Del Piero, qualcosa che si porta dentro e magari dietro e vuole condividere con noi.
No, beh, stai parlando di una persona che io ho visto crescere.
Sì.
Allora, quando un aneddoto... da dove parto? Allora, la cosa più bella è che era un ragazzino che veniva a allenarsi con noi, ma aveva 14 anni.
Cavolo.
Perciò vuol dire che si allenava con una squadra professionistica, di professionisti, ed era talmente giovane. Però quando veniva con noi aveva la spensieratezza di chi sapeva giocare a calcio.
Sì.
E aveva l'equilibrio di chi sapeva già con due parole dire la sua, anche cioè nessuno gliela chiedeva, ma quando noi avevamo delle riunioni, perché i momenti non erano buoni, o avevamo dei momenti dove c'era delle difficoltà, se lo interpellavi lui aveva sempre quell'equilibrio che era secondo me fantastico, perché tutti ascoltavano Galderisi, ma se interveniva anche qualcun altro e dava un senso a quella che era la difficoltà da superare, lui era uno di quelli. E se ti devo raccontare un aneddoto, è quando mi ha chiamato Gian Piero Boniperti e mi ha detto: ma com'è quel ragazzino lì? E io gli ho detto: senti Presidente, io ti voglio bene, e non scherzare, questo assomiglia a Johan Cruyff. Era talmente elegante e talmente bello da vedere in allenamento, era uno spettacolo. Io sono molto legato a lui e sono molto orgoglioso, sai perché? Perché adesso non mi ricordo quando è stato, ma nel 92-93 il suo primo gol in Serie A con la Ternana, io saltai due uomini e gli diedi una palla un po' laterale dentro l'area sull'estrema destra. Con una facilità lui ha incrociato una palla che non si incrocia facilmente, raso terra da giocatore vero, e gli voglio proprio bene, perché tutto quello che lui si è creato se l'è creato non solo con le sue qualità tecniche, ma se l'è creato proprio con le sue qualità umane.
Vero.
E su questo io mi sento orgoglioso, perché non avevamo sbagliato
il giudizio,
a dire,
anzi,
al nostro allenatore: mister, guarda che culo, io è forte, fammelo giocare vicino,
che mi fa comodo.
Ti faccio ridere, dai.
Sì.
C'erano delle volte che c'erano delle punizioni dal limite dell'area, delle punizioni proprio nella posizione Del Piero, style. E secondo voi chi tirava, Del Piero o Galderisi?
Secondo me Galderisi. L'anzianità.
Però c'è stato un paio di partite che ho detto: io faccio finta di tirare, metti là, e lui la metteva là.
Che bello.
Perciò sono molto, molto orgoglioso di aver fatto parte della carriera di un grande campione. L'abbiamo curato, l'abbiamo fatto crescere con degli ideali buoni, e lui aveva già dentro di sé queste capacità, e queste capacità sono innate. Io adoro di Del Piero due cose, l'umiltà e l'ambizione, sono due cose che lui aveva dentro: l'umiltà di migliorarsi sempre e l'ambizione di arrivare dove neanche lui forse poteva immaginare, e sono felice che abbia fatto una carriera fantastica, sono felice che abbia dimostrato a tutto il mondo che
tipo di uomo e giocatore
è stato. Beh, giocatore, io mi sono divertito con Del Piero.
Chi non si è divertito?
ogni tanto vedo delle immagini che non avevo visto e devo dire, se tu vai a scorrere la vita di questo ragazzo, c'è l'essenza del calcio, proprio l'essenza della bellezza e della concretezza, che nel calcio è difficile,
è rarissimo.
Perché qualcuno è troppo bello e meno concreto, qualcuno è troppo concreto e meno bello, ma lui era la perfezione.